così dare un'indicazione riguardo un po' il titolo della parola di questa mattina, che è la fede dà riposo. E iniziamo subito con Genesi, capitolo 2, verso 2. E dice, pertanto il settimo giorno Dio terminò l'opera che aveva fatto e nel settimo giorno si riposò. Si riposò da tutta l'opera che aveva fatto. La parola riposò significa Shabbat. Il riposo, Shabbat, il sabato. E Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò, un'altra volta Shabbat, da tutta l'opera che aveva creato e fatto. La fede porta riposo, il riposo porta fede, porta forza, porta quello che noi abbiamo bisogno. Senza riposo non possiamo avere fede. La fede non funziona. Vi ricordate che Gesù sempre diceva, non siate in ansietà, solleciti di cosa alcuna, di ciò che mangerete, ciò che berrete, di ciò che vi vestirete, eccetera, eccetera. Non siate in ansietà, non siate in ansietà, non siate in ansietà. Perché l'ansia non dà riposo. L'ansia non viene dalla fede, l'ansia viene dalla paura, viene dall'opposto della fede. Ma quando noi siamo in comunione con Dio e crediamo in Lui, questo ci dà lo Shabbat, il riposo di Dio. E questo Shabbat, questo riposo di Dio, ci permette di continuare a camminare vicino al Signore, con la consapevolezza che il Signore è vicino a noi. Non tutti sanno che il Signore è vicino, ma io non lo vedo, non lo percepisco, non l'ascolto, non sento quello che Lui mi vuole dire, quindi per me è come se non ci fosse, anche se sono sicuro che c'è. Però se io lo percepisco, se io vivo lo Shabbat di Dio, entro nello Shabbat di Dio, entro nel riposo della fede. Scusate, qua c'è il telefono che qua ho dimenticato di spegnere. Scusate. Allora, stavamo dicendo che il riposo è quello che fa funzionare le cose. Quando noi riposiamo, allora riusciamo a camminare in fede, per fede. Vediamo cosa dice ancora la parola di Dio. Genesi capitolo 8, verso 9. Vi ricordate quando venne il diluvio? E tutti entrarono nell'arca. E per tanto tempo questa arca navigava, galleggiava e si vedeva, diciamo, che ondeggiava. Ma quando si fermò, che trovò poi l'appoggio di sotto, a un certo punto, dopo alcuni giorni, Noè aprì la finestra, fece uscire un corvo. Poi il corvo non dette risposta e fece uscire una colomba. E qua lo leggiamo nel verso 9. Ma la colomba non trovò dove posare la pianta del suo piede. Significa dove riposare. E tornò a lui nell'arca, perché c'erano ancora acque sulla superficie di tutta la terra. Ed egli stese la mano, la prese e la trasse a sé nell'arca. Poi noi sappiamo che dopo 7 giorni, uscì e portò un rametto d'ulivo. Poi, dopo altri 7 giorni, uscì e la colomba non tornò più. Significa che trovò riposo. Trovò dove posare il piede. Riposo, questo Shabbat, significa bagno. Quando uno si fa la doccia è come se si rinfresca, come se entra in un riposo. Quando si adagia nella vasca con in mezzo all'acqua o anche nel mare stesso, io credo che è una condizione bellissima, che è quella di rilassamento nell'acqua e trovi riposo. E quel riposo è quello che ti dà quella serenità, quella pace. Significa che tutto quello che è teso si distende, tutto quello che è in tensione rallenta, e noi si entra in una condizione di riposo. E noi abbiamo bisogno di vivere questo riposo. Amen? Noi sappiamo che il riposo dello Spirito non può avvenire. Questa è la colomba che cercava riposo nel corpo. Qui noi cerchiamo riposo dello Spirito. Stiamo parlando del riposo dello Spirito. Il riposo dello Spirito è quando noi siamo consapevoli che siamo vicino a Dio. E non solo, che stiamo facendo la volontà di Dio. Siamo nel pieno della volontà di Dio. E quando siamo nel pieno della volontà di Dio e siamo nel posto dove Dio ci vuole, allora io sono convinto che lì troviamo riposo. Amen. L'Eterno, Esodo 33 verso 14, dice: l'Eterno rispose: la mia presenza andrà con te e ti darò riposo. Qui c'è stata tutta una discussione con Mosè. Mosè voleva: Signore, se tu non vieni con noi, da qui noi non partiremo, non andremo. E il Signore ha dato una garanzia, ha detto: verrò con voi e vi darò riposo. Il riposo è solo quando sappiamo e siamo certi che Dio è con noi. E Mosè ci teneva così tanto alla presenza del Signore, perché lui ha detto: allora, se tu non sarai con noi, ci vuoi mandare l'angelo, vuoi mandare questo, vuoi mangiare, da qui noi non partiamo, non ci muoviamo se tu non sei con noi. E Dio gli ha garantito: vi darò riposo. E qui ancora insiste Mosè e dice: no, aspetta, se è proprio così, allora ti voglio vedere, voglio ancora una garanzia. Ci teneva così tanto alla presenza del Signore che ha voluto una garanzia, e Dio ha dovuto nasconderlo dentro la fenditura di una roccia, e poi tu mi puoi guardare di spalle, perché altrimenti non mi puoi vedere. Mi guarderai di spalle, ma l'ha dovuto nascondere nella fenditura della roccia, e noi sappiamo chi è questa fenditura della roccia: è Gesù Cristo. Che c'ha, noi in Cristo possiamo contemplare Dio, possiamo contemplare la gloria di Dio, la faccia del Signore. Amen? Noi abbiamo bisogno della presenza di Dio, e questo è quello che ci dà riposo. Quando tu senti la presenza di Dio, finisce la paura, finisce l'ansia, finiscono tutte le preoccupazioni, ed entri in un rilassamento, entri in una condizione di pace. In quella pace tu cominci a sognare, cominci a credere, cominci a parlare giusto, cominci a parlare in un parlare di fede, un parlare di costruzione, non di demolizione, perché noi possiamo demolire, possiamo, a volte è giusto demolire, però dico, le cose buone le possiamo anche demolire quando noi parliamo a sproposito, quando noi non parliamo coscienti della presenza di Dio. Ora leggiamo un fatto che è accaduto. Giovanni capitolo 6 verso 26. Gesù rispose loro e disse: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto segni, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi per il cibo che, non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Gli chiesero allora: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? E Gesù rispose e disse loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Cioè, in poche parole, l'opera di Dio è che abbiate fede e che entriate nel riposo. Cioè, che cosa dobbiamo fare? Chiedevano: cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare per fare la volontà di Dio? Cosa dobbiamo fare? E Gesù gli dice: niente. Niente. Devi entrare nel riposo. Dovete entrare nel riposo della fede. Dovete entrare nella benedizione di Dio che ha fatto Lui tutto. E quando voi entrate nella fede e crediate nel Signore, Lui poi farà tutto il resto. Quello che abbiamo bisogno noi è di credere. Queste persone invece che avevano mangiato, sono ritornati a Gesù. La prima volta erano stati saziati e poi sono ritornati. E Gesù glielo dice: ma voi non siete tornati perché avete visto i segni e ora avete creduto in me e aspettate che io vi insegni per la vita eterna, per il cibo che non perisce. Voi siete tornati perché pensate di mangiare un'altra volta. Ma oggi un ristorante è chiuso. Oggi non si mangia. Oggi vi dico la verità. Adoperatevi per il cibo che non perisce. Lasciate perdere il cibo. Oggi niente, oggi si digiuna. Ma com'è? Che cangiavo testa? Eh sì. Il Signore a un certo punto ci indirizza nella giusta verità. E allora dice: ma che cibo che non perisce, che significa? Come a fare? Cosa dobbiamo fare? Qual è? Cosa dici? Che cosa dobbiamo fare? E il Signore gli dice: niente. È stato fatto già tutto. Voi dovete solo credere. Dovete credere in quello che il Signore Gesù ha fatto, che crediate in colui che egli ha mandato. Ascoltate quello che io vi dico, ascoltate quello che vi dico e fatelo. Quello che vi dico dovete credere, non dovete precipitarvi a fare, ma ascoltate quello che vi dico. Perché, sapete, quando noi siamo vicino a Dio e siamo nella presenza del Signore e siamo arresi a Lui, Lui sapete cosa fa? Dentro di noi c'è come un foglietto, come questo. Stamattina qualcuno ha scritto i canti che avremmo cantato. Io li ho letti e sapevo che cosa c'era da cantare. Dio dentro il nostro cuore ogni giorno ci viene a scrivere. Che cosa dobbiamo fare? Se tu sai leggere quello che Dio scrive, non devi andarti a smidollare, non devi andare a cercare a destra e a sinistra che cosa fare, devi solo andare a leggere quello che Dio ha scritto nel tuo cuore. E questo è quello che farà poi la differenza, fratelli, quando noi facciamo quello che Lui ha scritto nel nostro cuore. Amen? Filippesi 2,13 infatti dice: poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare. Cioè Lui ha messo dentro di noi sia quello che dobbiamo fare e sia la volontà di farlo. Solo cagli a leggere. Se tu lo leggi ti viene la volontà. Se non lo leggi non sai che cosa devi fare, quindi non hai manco la volontà. Però se tu vai a leggere quello che il Signore mette dentro di te, allora lo leggi, lo fai. E allora Dio ti dà anche la volontà, che Lui ti dà il volere e l'operare. Che cosa devi fare e anche la forza per farlo e la volontà di farlo. E quando abbiamo fatto questo è un'azione di fede. Amen? Come opera Dio? Come opera? In due modi. Dio opera in maniera sovrana e secondo la nostra fede. Quando Gesù guariva i malati, non sempre i malati andavano da Gesù, spesso andavano da Gesù e Gesù li guariva. E quando Gesù li guariva, Gesù gli diceva: Uomo, la tua fede ti ha guarito, la tua fede ti ha salvato, la donna del flusso di sangue. Com'è che è stata guarita? È stata guarita per la sovranità di Dio o perché quella donna ha avuto fede? Ditemi, perché la donna ha avuto fede e allora non è stata guarita per la sovranità di Dio. Ma quando il Signore si è presentato alla piscina di Betesda e ha detto a quell'uomo: vuoi essere guarito? Chi l'ha presa l'iniziativa? L'ha preso il Signore, quello ha detto: ah, io, ma chi è che mi spinge? Prima che io già mi muova, già altri sono arrivati, anche se io ci arrivo lì, però prima che io ci arrivo già sono arrivati altri, solo chi arriva per primo viene guarito. Alzati, prendi tu la lettuccia e vattene, sei guarito. Questa è stata iniziativa di Dio. Ci sono delle cose che Dio opera per la sua iniziativa, ma molte cose opera secondo la nostra fede. Se noi entriamo nel riposo, la nostra fede funziona. Se noi viviamo il riposo di Dio, se entriamo nello Shabbat di Dio, allora la nostra fede funziona e la nostra fede ci porta ad essere sempre più vicini a Dio, ma soprattutto consapevoli e coscienti che Dio è con noi, che Dio è vicino a noi. Amen. Ma quali sono le volte e le cose per cui il Signore opera in maniera sovrana? Ora andremo a vedere delle scritture. Leggiamo in Matteo capitolo 5, verso 45. Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi, fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Quando piove, quando c'è il sole, non viene per la nostra fede. Avete mai esercitato la fede, Signore, domani fa che ci sia il sole? Forse sì, quando c'è troppo tempo che piove. E allora in quel caso si pensa di quando c'è diciamo la pioggia, allora preghiamo perché smetta, ma lasciamo perdere. Quando c'è il sole, preghiamo perché smetta, lasciamo perdere, non possiamo spegnere quella lampadina. Qualcuno mi diceva questa settimana: per favore, la puoi spegnere quella lampadina? Era sotto un sole cocente. Grazie a Dio non c'è un interruttore, perché altrimenti tutto si fulminerebbe subito, tutto lume e custoda. Qualcuno accende, qualche altro la spegne, subito l'altro la accende, l'altro la spegne. Grazie a Dio un interruttore non ce n'è. Nessuno, casomai ti vai a nascondere, vai a cercare un riparo, la lampadina è accesa. O se la lampadina è spenta, allora te la fai artificialmente la luce se la vuoi, se proprio ti serve. Quella è iniziativa di Dio, una cosa sovrana, la sovranità di Dio. Quando Gesù deve tornare, non glielo puoi dire tu. Quando Gesù è nato, non è nato perché gli uomini hanno deciso che Gesù nascesse. Ma perché? Per iniziativa di Dio. Quando Dio ha creato i cieli e la terra, quando ha creato tutte le cose, quella è iniziativa di Dio. Ma tutto quello che è per grazia, tutto quello che è per grazia, noi lo possiamo prendere e portarlo sulla terra solo attraverso la nostra fede, solo credendo nel Signore. Quando noi crediamo nel Signore, quello che è per la grazia lo possiamo portare sulla terra. Facciamo un esempio, la salvezza. La salvezza è attraverso la grazia che si può essere salvati, il perdono dei peccati è attraverso la grazia che si può ottenere, la liberazione, il battesimo di Spirito Santo, guarigioni, prosperità, tutto quello che riguarda le benedizioni dei luoghi celesti che sono nei luoghi celesti si possono portare sulla terra solo attraverso la fede. Quando mettiamo in azione la nostra fede, se crediamo, se decidiamo di credere, e allora possiamo portare sulla terra le benedizioni celesti, nei luoghi celesti, dove noi siamo seduti insieme con Gesù, se ci siamo seduti con Gesù. Ma se noi stiamo facendo una passeata lontani dal Signore, allora questa fede, io vi garantisco che non c'è. C'è una fede
molto traballante, ma la fede deve essere una fede seria, una fede vera, una fede sincera, una fede forte, stabile. La fede, se non è stabile, non è fede. C'è Giacomo parla di canna agitata dal vento, doppi d'animo, significa oggi credo, domani non credo. Oggi sono contento, domani sono triste. Secondo, sono mosso dal vento, come la canna. Se c'è vento, la canna è mossa. Se non c'è vento, la canna è ferma. Quindi siamo mossi dalle circostanze. Ma se c'hai la fede, le circostanze ti possono smuovere un po', ma dopo tu ti ristabilisci e consolidi la tua vita nel Signore. Allora, leggiamo in Marco, capitolo 9, un episodio che spesso leggiamo, dal verso 21, e Gesù domandò al padre di lui: da quanto tempo gli accade questo? Ed egli disse: dalla sua fanciullezza. E spesso lo ha gettato nel fuoco e nell'acqua per distruggerlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù gli disse: se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Sapete, a volte noi non diamo sufficientemente peso a questa affermazione del verso 23, di Marco 9, 23. Ma Marco ci dice parecchio sulla fede. Ha avuto molta rivelazione Kenneth Hagin su Marco 11, 23. E lui è stato un uomo di fede, ha capito come funzionava, ha avuto la rivelazione della fede e ha vissuto fino alla fine, fino all'ultimo istante. Per fede. La mattina, prima di andarsene col Signore, lui stava benissimo, ha detto alla sua famiglia: facciamo colazione insieme stamattina, perché appena finiamo la colazione, io me ne devo tornare col papà. Oggi vado col papà. Hanno fatto colazione, e hanno gioito insieme, poi si è seduto sulla poltroncina. Si è chinato il capo e se n'è andato. Lui lo sapeva. È stato un uomo di fede. E quando una persona è nella fede, quella vera, quella sincera, Dio ti rivela tante cose. E Dio ti fa camminare nella giusta maniera. Ti fa camminare con i piedi per terra. Ti fa camminare, ma con il cuore in cielo. Sapete, abbiamo bisogno di stare con i piedi a terra, ma il cuore nel cielo. C'è la testa nell'aria? No. La testa con la parola nel nostro cuore. È la parola che parla, ma una parola poggiata sulla verità. E la verità, fratelli, non è quello che vedono i nostri sensi. La verità è quello che dice Dio attraverso la scrittura. E il Signore dice a questo padre che ha un bisogno per il figlio e sta gridando: se tu puoi credere, tutto è possibile a chi crede, tutto è possibile, tutto è possibile a chi crede. Fratello, non dobbiamo dimenticare che il Signore ci ricorda che la fede funziona. Ma non possiamo dubitare e dire: chissà se il Signore mi vuole guarire, chissà se il Signore mi vuole liberare, chissà, 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 chissà. No, io so che il Signore mi vuole guarire. Io so che il Signore mi vuole liberare. Io so che il Signore mi vuole tirare fuori dai guai. Io lo so e sono sicuro perché Gesù ha detto: tutto è possibile a chi crede se tu puoi credere. Il problema è se tu puoi credere, se non rimuoviamo quello che ci impedisce di credere. Alle volte è perché guardiamo cose che non dovremmo guardare, o diamo ascolto a cose che non dovremmo ascoltare, è tutto quello che noi facciamo che impedisce alla crescita della nostra fede, è chiaro che poi non possiamo credere. Ma se tu puoi credere, Gesù ha detto, se tu rimuovi tutto quello che ti impedisce di credere, se tu prendi le distanze di chi vuole, di chi semina il contrario della fede, se tu non dai più ascolto a chi ti disorienta, a chi ti allontana, allora tutto è possibile a chi crede. Giacomo 5 verso 15 dice: la preghiera della fede salverà il malato, il Signore lo risanerà, e se ha commesso dei peccati gli saranno perdonati. La preghiera della fede, la preghiera della fede. Quando c'è la fede che è in azione, il Signore sanerà, guarirà, perdonerà. Amen. La fede. Senza la fede, la parola di Dio dice, è impossibile piacere a Dio. Dio si è mosso in una maniera sovrana nel popolo di Israele. Nel Vecchio Testamento noi leggiamo tante cose dove Dio si è mosso sovranamente, ma dove Dio anche si è mosso attraverso la fede. Ci sono esempi di fede e ci sono esempi di azione in cui Dio si muove indipendentemente dalla fede. E lì non lo possiamo smuovere nemmeno con le nostre preghiere. Non possiamo dire a Dio di non fare ritornare Gesù, perché Gesù ritorna. Né possiamo dire che deve venire oggi, entro oggi, non glielo possiamo dire. Non possiamo dire a Dio quando deve venire, questa è una cosa sovrana. Ci sono cose che Dio sceglie, ma se tu devi consacrare la tua vita, questo dipende da te. Se tu devi credere per prendere le promesse, questo dipende da te, non dipende da Dio. Questo non dipende, Dio già ha provveduto tutto, quello che dobbiamo fare poi siamo noi. Amen. Leggiamo qualcosa della parola di Dio, Deuteronomio capitolo 7, verso 6. E dice: poiché tu sei un popolo consacrato all'Eterno, il tuo Dio, l'Eterno, il tuo Dio ti ha scelto per essere un tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Diciamo che Dio ha scelto, questo qua è la sovranità di Dio. Dio è sovrano, Lui che ha determinato chi deve essere il suo popolo. L'Eterno non ha riposto il suo amore su di voi, né vi ha scelto perché eravate più numerosi di alcun altro popolo. Non è perché eravate di più. Eravate infatti il più piccolo di tutti i popoli, quindi non possiamo dire che la nostra Chiesa, che siamo pochi, Dio non ci ha scelti. Dio ha scelto un piccolo popolo. E quindi anche le Chiese piccole sono scelte da Dio. Amen. Ma anche le chiese grandi sono scelte da Dio, però non è influenzata Dio dal numero delle persone. Dio è influenzato da quante persone stanno veramente credendo e da quante persone sono disposte ad ubbidire. Ma perché l'Eterno vi ama, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri, l'Eterno vi ha fatto uscire con mano potente, vi ha riscattati dalla casa di schiavitù, dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Dio è stato fedele, ha fatto delle promesse ad Abramo, ad Isacco, a Giacobbe e le mantiene. Quello che Dio ha promesso lo mantiene. Dio non ha chiamato, non ha ascoltato Abramo che ha detto: Abramo, Abramo, oh Dio, manco sapevo manco se esisteva. È Dio che ha chiamato Abramo, non Abramo che ha chiamato Dio. E quindi è Dio che gli ha detto: lascia il tuo paese, il tuo parentato e io ti porterò e ti mostrerò dove dovrai andare e ti farò grande e tu sarai una benedizione per tutte le famiglie della terra e il tuo popolo sarà, i tuoi discendenti saranno un popolo numeroso che non si potrà contare, numeroso come le stelle del cielo, come la sabbia del mare. Ecco, sarà così un popolo numeroso, ma sempre rispetto ad altri popoli, sempre un piccolo popolo, ma Dio lo ha scelto. Questa è la sua scelta sovrana. Però il fatto che Dio sovranamente ha mandato il suo figliolo Gesù, come abbiamo letto, sovranamente lo ha scelto di dare suo figlio e di morire per noi, Però chiunque crede in Lui, questo dipende da noi, questo dipende dalla nostra scelta, se vogliamo credere in Gesù. Quando abbiamo letto prima che cosa dobbiamo fare, qual è la volontà di Dio, cosa dovremmo fare, visto che tu dici che dobbiamo adoperarci per il cibo che non perisce, quello che è per la vita eterna, dici, cosa dovremmo fare? Niente, dovete credere in colui che il Signore ha mandato, cioè a me. Dovete credere quello che io vi dico, dovete fare quello che io vi dico, questo è quello che dovete fare. E allora qui abbiamo visto che il Signore interviene in modo sovrano. Lui ha scelto un popolo, Lui ha scelto Israele come il suo popolo. Quindi chi prega per la pace di Israele e si prodiga per la pace di Israele non fa male. Sta benedicendo il popolo di Dio, il popolo che Dio ha scelto. E leggiamo ora Ebrei, capitolo 3, verso 10, dal verso 10. Perciò mi sdegnai con quella generazione e dissi: errano sempre col cuore e non hanno conosciuto le mie vie. Qui ora passiamo invece a quando il popolo avrebbe dovuto camminare per fede e agire in fede, invece si è ribellato. E lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei proprio mette in evidenza questo aspetto e dice: e così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Mentre ci è detto: oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori come nella provocazione. Chi furono infatti quelli che avendola udita la provocarono? Non furono tutti quelli che erano usciti dall'Egitto per mezzo di Mosè? Or chi furono coloro coi quali si sdegnò per 40 anni? Non furono coloro che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? E chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo se non quelli che furono disubbidienti? Or noi vediamo che non vi poterono entrare per l'incredulità. Non entrarono nel riposo perché non hanno creduto. E questo non è piaciuto a Dio. Questo ha portato alla morte. Il giusto vivrà per la sua fede. Il giusto è colui che entra nel riposo. Il giusto è colui che entra nello Shabbat di Dio. Entra nella fiducia che il Signore è fedele e crede che Lui risponde alle sue promesse fatte. Amen. Questo popolo è stato completamente distrutto. 40 anni per scomparire, perché Dio non ha potuto fare niente con questi, perché erano increduli. È dovuta cambiare la generazione per poter entrare nella terra promessa. È stata un'altra generazione che è entrata nella terra promessa, ma tutti quelli che erano di quella generazione, solo due persone sono rimaste, Giosuè e Caleb, che erano animati di un altro spirito. La parola di Dio dice animati da un altro spirito. Che spirito era? Era lo spirito della fede, lo spirito di cui si fidavano di Dio, si poggiavano sulla promessa di Dio, sulla parola di Dio. Quindi dobbiamo entrare nella benedizione delle promesse di Dio. Allora, la fede, che cos'è? Ogni volta cerchiamo di dare una definizione. Fidarsi di Dio, credere che Dio ti dà quello che o fa quello che ha detto che farà. Quindi credere ciò che Dio dice. E metti, se tu credi, la parola al di sopra di tutto, la parola di Dio al di sopra di tutto, al di sopra dei tuoi limiti, delle circostanze, delle cose che sono, diciamo, impossibili, delle cose assurde. La fede si aspetta che Dio faccia ciò che ha promesso e crede ciò che Dio manterrà la sua promessa. Amen. Leggiamo Numeri, capitolo 14, dal verso 30. Dice: non entrerete di certo nel paese nel quale giurai di farvi abitare, ad eccezione di Caleb, figlio di Gefunne, e di Giosuè, figlio di Nun. Numeri 13, dal verso 30. Caleb allora calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: saliamo subito e conquistiamo il paese, perché possiamo certamente farlo. Giosuè, figlio di Nun, 14, verso 6, dice: figlio di Nun e Caleb, figlio di Gefunne, che erano tra coloro che avevano esplorato il paese, si stracciarono le vesti e parlarono così a tutta l'assemblea dei figli di Israele, dicendo: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, buonissimo. Se l'Eterno si compiace con noi, ci condurrà in questo paese e ce lo darà, un paese dove scorre latte e miele. Soltanto non ribellatevi all'Eterno e non abbiate paura del popolo del paese, perché essi saranno nostro cibo. La loro difesa si è allontanata da loro e l'Eterno è con noi. Non abbiate paura di loro. Sembra che questi due abbiano capito veramente il cuore di Dio. Sembra che questi sono certi che Dio è dalla loro parte. Non hanno paura dei giganti. Non hanno paura che della loro piccolezza rispetto della loro dimensione fisica, della loro statura rispetto... non sono spaventati che... come gli altri si vedevano locuste e gli abitanti di quel luogo giganti. Questi invece vedono la grandezza di Dio, vedono che Dio è per loro, vedono che Dio sarà con loro, vedono che la nuvola che era su quelli ora è su di loro, vedono che il favore divino non è su quelli ma è su di loro. E si poggia, soprattutto si poggiano sul fatto che Dio è con loro, ecco perché sono entrati nel riposo. Loro non sono entrati nella paura, ma sono entrati nel riposo. Questo è lo spirito giusto. Quando noi guardiamo la grandezza del problema e piangiamo perché il problema è grande, fratelli, stiamo contristando lo Spirito Santo, stiamo alimentando lo spirito di incredulità, stiamo alimentando lo spirito di quei 10 principi che hanno mormorato e che poi li ha portati quella mormorazione alla morte e non hanno visto le promesse di Dio. Mentre quei due sono sopravvissuti e sono vissuti con tutte le loro forze, perché Caleb ha detto: oh, 80 anni ancora mi sento la forza per andare a conquistare il monte, dammelo che io me la vado a conquistare, le forze me le sento ancora tutte come prima. Non aveva perso entusiasmo, non aveva perso energia, non aveva perso la voglia di combattere. Sapete, quando noi alimentiamo molto lo spirito di incredulità, anche se coscientemente non lo fa nessuno. Io non penso che ci sono così persone sciocche che dicono: oggi voglio alimentare lo spirito di incredulità dentro di me. Coscientemente non lo vuole nessuno, o no? Però a volte gli diamo da mangiare a questo spirito. Attraverso quello che guardiamo, attraverso quello che sentiamo, e non andiamo a vedere quello che Dio ci dice, non andiamo a sentire quello che Dio ci fa ascoltare. E allora in questa condizione stiamo alimentando quel disgraziato che sottrae e distrugge quello che il Signore invece vorrebbe fare dentro di noi. E allora in quel caso noi ci perdiamo, perdiamo la nostra stessa vita. Il giusto vivrà per la sua fede. Significa che se non ha la fede, se sta alimentando l'incredulità, anche se in una maniera inconscia, però io questa mattina sto predicando perché tu diventi cosciente dello spirito di incredulità che non devi invitare a pranzo, perché si mangia la tua vita, si mangia le tue, si dice manco colazione. E manca merenda e manca cena, per quello che fa merenda e cena. C'è chi che mangia una sola volta, c'è chi non mangia proprio, ma c'è chi mangia troppo. Però a quello mai, non invitatelo mai, lo spirito di incredulità. Amen. Allora vediamo cosa dice ancora la parola. Deuteronomio 1,36: ad eccezione di Caleb, figlio di Gefunne, egli lo vedrà, e a lui, i suoi figli, darò la terra che egli ha calcato perché ha pienamente seguito l'Eterno. Guardate, quando noi decidiamo di credere, non solo prendiamo le promesse, ma trasferiamo alla nostra, alle generazioni future della nostra famiglia, alla nostra discendenza, trasferiamo la benedizione di Dio. Le benedizioni non sono solo per te, ma saranno anche per quelli che vengono dopo di te. Però tu devi decidere di vivere per fede, di vivere delle promesse di Dio. E se tu ti sei scoraggiato e ti sei fermato di realizzare le promesse che Dio ha fatto, stamattina io ti consiglio, e credo che più che io, lo Spirito Santo ci incoraggia stamattina a riprendere la corsa per il cammino della fede. Perché il giusto vivrà per la sua fede. Amen. Dio ha detto, perché mi ha pienamente seguito, ha pienamente seguito l'Eterno, io gli darò a lui e ai suoi figli la terra che egli ha calcato. Sta parlando di Caleb. Gli darò la terra, lui e ai suoi figli. Quella promessa, quella che il padre ha preso, la trasferisce ai figli che non la perdono. È stato un esempio. Abramo ha dato il suo esempio a suo figlio Isacco. Isacco ha creduto perché ha avuto un esempio meraviglioso di Abramo. Poi Isacco ha creduto e ha dato il suo esempio a Giacobbe. E Giacobbe l'ha dato anche a Esaù, ma Esaù era preso da altre cose. Ma Giacobbe ha dato più valore a quello che il suo padre gli ha trasmesso, tanto che gli ha rubato anche la benedizione. Se l'altro non l'apprezzava, lui l'apprezzava e l'ha presa. Andiamo a leggere Numeri 14:24. Ma il mio servo Caleb, poiché è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito pienamente, io lo introdurrò nel paese nel quale è andato, e la sua progenie lo possederà. Qua è una stessa promessa riconfermata. Perché era animato da un altro spirito, lo spirito della fede, fratelli. Lo spirito della fede. Quando noi onoriamo Dio, Dio onora noi, e noi possiamo onorarlo soltanto in un modo: quando agiamo in fede. Dio ha promesso questo, io la voglio prendere, questa promessa, la voglio realizzare. La nuova generazione di Israele scelse di credere in Dio e di entrare nella terra promessa, e noi sappiamo che poi ci entrò attraverso Giosuè. Giosuè 5, dal verso 13. Ora avvenne che mentre Giosuè ha preso Gerico, era presso Gerico, alzò gli occhi e guardò, ed ecco un uomo stava davanti con in mano la sua spada sguainata. Giosuè gli andò incontro e gli disse: sei tu per noi o per i nostri nemici? Egli rispose: no, io sono il capo dell'esercito dell'Eterno, arrivo in questo momento. Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: che cosa vuol dire il mio Signore al suo servo? E il capo dell'esercito dell'Eterno disse a Giosuè: togli i sandali dai piedi, perché il luogo dove stai è santo. E Giosuè fece così. Vi fa ricordare la stessa cosa che è successa a Mosè davanti al pruno ardente: togliti i sandali. Sapete che vuol dire togliersi i sandali? Significa smetti di camminare come hai camminato. Eppure Giosuè camminava per fede. Anche Mosè camminava per fede. Però non era proprio un cammino come doveva essere. Cioè, in qualche modo, era un cammino di fede zoppicante. Da questo momento tu sei davanti a me. Il Signore dice: da questo momento devi decidere di camminare in un modo diverso. Da questo momento non puoi camminare più come hai camminato. Ora guarda solo me. Non esiste più nessuno. Esisto solo io. Ascolta solo me. Non essere minimamente influenzato di quello che gli altri ti dicono. Ma mettiti davanti ai tuoi occhi e davanti nelle tue orecchie solo la mia parola. Solo la mia promessa. Non guardare nient'altro, resta fermo in quello che io ti ho detto. Togliti i sandali, smetti di camminare col dubbio e credi, credi fermamente. Chi sei tu? Il capo dell'esercito dell'Eterno era Gesù, preincarnato, prima dell'incarnazione, l'angelo dell'Eterno. Quando si parla non un angelo, l'angelo dell'Eterno è Gesù, il figlio di Dio, colui che è stato generato nei giorni eterni. Quando? Poi un giorno lo sapremo quando. Non c'è un calendario che può stabilire l'eternità. Nei giorni eterni Gesù è stato generato dal Padre e lui si è presentato lì. Infatti si è prostrato e il capo dell'esercito non ha detto alzati, io sono uno come te, non gliel'ha detto, perché non era come lui, era il figlio di Dio, era Dio. E lui ha detto il mio servo e io sono il tuo servo. E gli ha dato tutta una strategia. Allora l'abbiamo letto questo, il capo dell'esercito dell'Eterno, Giosuè fece così. Poi verso 6, or Gerico era chiusa e saldamente sbarrata per paura dei figli di Israele, nessuno usciva e nessuno entrava. L'Eterno disse a Giosuè, vedi io ti ho dato in mano Gerico, il suo re e i suoi valorosi guerrieri, questo è per iniziativa di Dio. Dio aveva per iniziativa dato la terra promessa, ma nella terra promessa si ci entra entrando attraverso Gerico. Voi tutti uomini, quella era, diciamo, la prima cosa da conquistare, Gerico. Dio gliel'aveva dato, era già una promessa, però loro dovevano fare qualcosa, dovevano mettere in azione la loro fede. E la fede si mette in azione con l'ubbidienza a quello che Dio dice di fare. Se loro non avessero dato ascolto, questo popolo non sarebbero mai entrati a Gerico, non avrebbero mai conquistato Gerico e il popolo di Israele non sarebbe esistito, sarebbe finito lì. Invece qui dice, voi tutti uomini di guerra marcerete intorno alla città, girerete intorno alla città una volta, così farai per 6 giorni. 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe di corno di montone, ma il 7º giorno girerete intorno alla città 7 volte. I sacerdoti suoneranno le trombe. Quando essi suoneranno a distesa il corno di montone, voi udrete il suono della tromba, tutto il popolo darà un grande grido. Allora le mura della città crolleranno sprofondando e il popolo salirà ciascuno dritto davanti a sé. Cosa doveva fare questo popolo? Niente. Doveva solo girare in silenzio. Fare un giro al giorno e il 7º giorno 7 volte il giro attorno alla città, ma non dovevano parlare, dovevano stare in silenzio. Questo è, se vogliamo veramente agire in fede. Vi ricordate quando il padre di Giovanni Battista, che era sacerdote, entrò e l'angelo gli disse che sua moglie avrebbe partorito un figlio, che avrebbe preparato la via del Signore? Diciamo, come può essere? È impossibile. Ah, tu allora non hai creduto? Allora se non hai creduto non puoi più parlare, perché Dio doveva realizzare il suo progetto, perché se quest'uomo avrebbe parlato, se Zaccaria avrebbe parlato, non Giosuè e Giovanni Battista non sarebbe nato, perché aveva messo in dubbio. E invece, se noi vogliamo realizzare le promesse, dobbiamo stare attenti a non fare dire alla nostra bocca quello che può distruggere la fede. Dobbiamo tenere un catenaccio nella bocca e bloccare la lingua che non deve parlare. Solo dopo il 7º giro del 7º giorno allora farete un gran grido e allora accadrà il miracolo. Allora, solo il 7º giorno, solo nel momento in cui vedrete, avrete completato. Sapete, c'è qualcosa che il Signore mette dentro di noi E dobbiamo, e ci dice, ci mette davanti, dobbiamo cercare di leggere quello che il Signore ci dice, il volere e l'operare, quello che abbiamo letto in Filippesi. Lui ci mette dentro di noi il volere e l'operare. Se facciamo quello che Lui ci ha detto, e senza cambiare il progetto di Dio, facendo quello che veramente Lui ci ha ordinato di fare, allora noi vedremo che cadranno veramente le mura, vedremo che i monti si sposteranno, vedremo che la fede funzionerà. Ma fino a quando Dio ci fa le promesse e noi continuiamo a vivere la nostra vita parlando sempre alla vecchia maniera, quindi senza toglierci i sandali, e ancora ci teniamo il vecchio modo di camminare, noi non realizzeremo quello che il Signore ci ha detto. Noi resteremo tra quelle persone che parlano di fede ma non vivono in fede, che parlano delle promesse ma non prendono le promesse, che parlano di quello che Dio ha detto ma non di quello che Dio sta facendo nella nostra vita. E mentre io credo che Dio vuole fare nella nostra vita, ma noi abbiamo bisogno, voglio dire questo, la fede non è però soltanto, non è però soltanto prendere, la fede è anche dare. Per fede tu dai e per fede anche ricevi, perché la fede ha due braccia e due mani, una per prendere e l'altra per dare. Io questo lo voglio ricordare. Molte persone credono nelle promesse e cercano solo di prendere. No, non funziona così. La fede prende e dà. Amen. Altrimenti siamo invalidi con un solo braccio. Ma Dio ce ne ha fatti due. Voglio quindi rileggere il verso 5. Quando essi suoneranno a distesa il corno di montone, voi udrete il suono della tromba, tutto il popolo darà un grande grido, allora le mura della città crolleranno, sprofondando, e il popolo salirà ciascuno diritto davanti a sé. Questo è quello che il Signore già aveva detto, è quello che poi è successo, quello che è accaduto, il fatto è questo. Ora, Dio è stato fedele, le mura nessuno le poteva far cadere. Non credo che sia stato il grido, il gran grido del popolo che ha fatto cadere il muro. Io credo che il gran grido del popolo ha fatto capire a Dio che il popolo credeva in Lui, che era la generazione che credeva nella mano dell'Onnipotente. È stata la mano dell'Onnipotente che ha fatto crollare le mura. È stata la grandezza di Dio che ha dato nelle mani la città, ma il popolo ha fatto la sua parte. Il popolo prima è stato in silenzio, ha ubbidito, ha fatto il giro 7 volte, per 7 giorni, per 6 giorni un giro, e il 7° giorno 7 giri, e l'ultimo giro il gran grido e il silenzio in tutto il tempo. Questo è quello che ha permesso di realizzare il progetto di Dio. La città è stata presa, Gerico è stata conquistata senza combattere, hanno solo creduto, hanno solo agito in fede. Ora andiamo su Ebrei, capitolo 10, verso 23, e poi capitolo 11, verso 30. Riteniamo ferma, prima 10:23, riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha fatto le promesse. Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza. Significa che dalla nostra bocca deve uscire soltanto ciò che speriamo, non quello che il diavolo semina nella nostra mente. Io vi dico una cosa, se il diavolo semina le zizzanie e noi non le riferiamo, non facciamo dichiarazione della zizzania, la zizzania è come se non è stata seminata, non viene a portare, non germinerà e non produrrà incredulità. Ma se tu invece parli, se proprio vuoi parlare, parla la parola di Dio. E io credo che ci fa bene parlare la parola di Dio ad alta voce. Quando siamo tentati, perché la tentazione, sapete, ci porta a volte a parlare a sproposito, quando siamo tentati di dire quello che il diavolo vuole che noi diciamo, là che gli dobbiamo tagliare le gambe e dobbiamo parlare invece la parola di Dio. E quindi quando noi parliamo, poi Dio mette in azione quello che è la promessa che lui ci ha fatto. Ebrei 11:30 dice: per fede caddero le mura di Gerico dopo che vi avevano girato attorno per 7 giorni. Amen. Abbiamo quasi finito. Mi ero proposto di finire al mezzogiorno. Il Signore diede loro riposo. E lo leggiamo in Giosuè 21, dal verso 43. Così l'Eterno diede a Israele tutto il paese che aveva giurato di dare ai loro padri. E i figli di Israele ne presero possesso e vi abitarono. L'Eterno diede loro riposo tutto intorno. Posarono i piedi. Riposo significa cessare la fatica. Significa fermarsi. Significa rilassarsi. Significa riprendere respiro. Riprendere aria. Amen. L'Eterno diede loro riposo tutto intorno, come aveva giurato ai loro padri. Nessuno di tutti i loro nemici poté loro resistere. L'Eterno diede tutti i loro nemici nelle loro mani. Non cadde a terra una sola di tutte le buone parole che l'Eterno aveva detto alla casa di Israele. Si avverarono tutte quante. Quando noi ubbidiamo interamente, tutte le promesse si adempiono, si avverarono. Il popolo di Israele esiste perché ci sono state persone che hanno creduto, perché Dio ha fatto delle decisioni e ha preso delle iniziative e delle cose per iniziativa sua. Però ci sono tante cose che, grazie all'ubbidienza, anche se sappiamo che ci sono delle pecche nel popolo di Israele, però quando ha ubbidito ha seminato, e se quel popolo ancora esiste, esiste perché ci sono state persone di fede, e la benedizione di Dio che si tramanda da generazione in generazione fino alla millesima, dice. Quindi ancora godono della benedizione di Abramo, di Isacco e di Giacobbe e di tutti quelli che hanno ubbidito, e questo ha permesso che quel popolo possa essere sempre benedetto. Anche se ci sono state 6 milioni di morti nel tempo del nazifascismo, nella seconda guerra mondiale, non hanno potuto sterminare gli ebrei. Gli ebrei ci sono sempre, ci saranno sempre. Il seme è sempre rimasto e quel popolo è sempre vivo. Non l'hanno potuto distruggere e non lo distruggeranno, perché è il popolo di Dio. Amen. L'ultima scrittura è Giosuè 23, verso 14. Ora ecco, io me ne vado oggi per la via e la conclusione di ormai gli ultimi momenti di Giosuè. Anche se noi ci piace immaginarlo giovane, Giosuè era il servo di Mosè. Era giovane, pieno di forza, pieno di entusiasmo, e volenteroso, sempre all'azione, però anche lui è diventato vecchio. E dice: ora ecco, io me ne vado oggi per la via di tutto il mondo. Significa lascio questo mondo. Riconoscete, come ultima cosa gli dice, riconoscete dunque con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima che non è caduta a terra una sola di tutte le buone parole che l'Eterno, il vostro Dio, ha pronunciato nei vostri confronti. Si sono tutte avverate per voi, neppure una è caduta a terra. Dio è fedele, non lo dimenticate mai. Io me ne sto andando, però l'ultima cosa che voglio dire è che quello che Dio ha detto lo ha fatto sempre e lo farà. Amen. Ora, noi, se vogliamo entrare nel riposo di Dio, il desiderio di Dio è quello di farci entrare nel suo riposo. Dobbiamo non far fare a Dio per iniziativa quello che dobbiamo fare noi. Ci sono cose che devi fare tu per forza. Le cose che Dio deve fare le farà, indipendentemente se tu preghi o non preghi. Il sole ci sarà domani, ci sarà anche la pioggia quando è il momento, e tu non la puoi, non puoi impedire al Signore di fare quello che deve fare, Lui lo farà, ma ci sono cose che tu puoi fare e le devi fare, e la cosa che tu puoi fare è quella di credere in Lui e di poggiarti sulle sue promesse e di agire secondo quello che Lui ha detto, perché quello che Lui ha detto, di quello che Lui ha detto, niente è caduto a terra, ma tutto quello che ha detto si è avverato. E tutto, tante cose riguardo alla venuta del Signore, tante cose si sono già avverate, e il Signore è certo che tornerà, garantito che tornerà. Ma se il Signore ha anche detto che negli ultimi tempi la fede verrà meno di molti, perché crescerà l'iniquità, fratelli, dobbiamo mettere un confine e dire: ok, io non voglio essere influenzato dalla iniquità di molti, ma voglio agire in fede guardando solo il Signore. Non voglio guardare chi è che si smarrisce a destra e chi si perde a sinistra, e non voglio io essere rattristato dalle persone che lasciano la Chiesa, che lasciano il Signore, che lasciano, ma voglio guardare esclusivamente le promesse che Dio ha fatto a me. Lui mi ha dato lo Spirito Santo, Lui mi ha dato la salvezza, Lui mi ha dato il suo amore, Lui mi ha dato il suo perdono, Lui mi ha dato i doni dello Spirito, Lui mi ha dato delle promesse, e quelle promesse sono nel cielo per me, e io le voglio prendere e voglio essere un testimone della fedeltà di Dio quando io realizzo le benedizioni di Dio. Ma mentre tu cammini, togliti i sandali. Non possiamo camminare con Dio con i sandali vecchi, ma camminiamo come il Signore vuole che noi camminiamo. Camminiamo parlando correttamente, parlando per bene la parola di Dio. E se non possiamo parlare la parola di Dio, stiamo zitti. È anche un modo positivo. Non parlare, non dare spazio al diavolo attraverso le parole, perché con le parole noi possiamo uccidere, distruggere oppure far vivere. Amen. Morte e vita sono in potere della lingua. Chi l'ama ne raccoglierà il frutto. Noi vogliamo camminare secondo la volontà di Dio e vogliamo parlare in fede. E vogliamo essere tra quelle persone che decidono di vivere in fede. Amen. Ci vogliamo alzare? Voglio dire.